Divertiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Buongiorno e bentornati alla seconda puntata di Intervistiamoci, il programma di Radio Web a cura dei ragazzi della prima e della seconda C della scuola secondaria di secondo grado Franco Storelli dell'Istituto Comprensivo Gualdo Tadino. Buongiorno da me, Nemi della prima C, da Asia, sempre della prima C.
Buongiorno.
E da Rebecca.
Buongiorno.
E Aurelie.
Buongiorno.
Della seconda C. Ma soprattutto diamo il buongiorno ai nostri due ospiti, l'avvocato Francesca Pieri.
Buongiorno.
E l'avvocato Francesco Mancini.
Giacomo Mancini, buongiorno.
Giacomo Mancini.
È uguale, tranquilla.
Buongiorno, io sono Rebecca. Con voi parleremo di bullismo e cyberbullismo. Iniziamo con l'avvocato Pieri. Quando, come e perché è iniziata la sua carriera?
Allora, questa è una bella domanda perché dobbiamo andare un po' indietro con gli anni. La mia carriera come avvocato nasce ormai 10 anni fa. Quest'anno ho festeggiato i miei 10 anni di professione e ho iniziato andando un po' in giro per l'Italia, sia a fare pratica forense sia a lavorare, e poi mi sono fermata a Perugia e adesso sto stabilmente a Gubbio. Mi occupo prevalentemente di diritto penale, di diritto di famiglia, di crisi familiari. E parallelamente a quella che è la mia professione, ho iniziato una campagna nelle scuole proprio contro relativa alla lotta contro questi fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, perché credo che parlare con i ragazzi sia il primo passo per arrivare a combattere questi fenomeni. Ho fatto parte di alcune associazioni di cui faccio tuttora parte, associazioni territoriali che si occupano di tutela contro le donne, ma più in generale di tutela dei soggetti deboli, e credo fermamente che anche voi adolescenti siate dei soggetti fragili tante volte da aiutare. Quindi ormai sono 8 anni che vado nelle scuole, ho avuto il piacere di collaborare e tuttora collaboro con il collega Giacomo Mancini, con la Camera Civile degli Avvocati di Perugia, con AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, con le quali appunto portiamo avanti queste battaglie. E per quanto riguarda il perché, appunto mi ricollega a quello che dicevo prima, sono convinta che parlare con voi sia il primo passo e quello più importante, e devo dire, sarà d'accordo con me il collega Mancini, che tante volte abbiamo capito che abbiamo molto da imparare da voi ragazzi, perché siete voi ad insegnare qualcosa a noi. Noi cerchiamo di informarvi il più possibile per quelli che sono i rischi anche legati a un utilizzo poco consapevole, soprattutto dei social network, degli smartphone in generale. E voi tante volte ci insegnate perché ci portate le vostre testimonianze, perché ci raccontate alcune cose della vostra vita, e quindi noi con questo prendiamo molti spunti di riflessione per poi portarli nelle scuole, nelle altre esperienze, ma li utilizziamo anche nel nostro lavoro quotidianamente.
Invece Giacomo Mancini, come è iniziata la sua carriera?
Buongiorno a tutti, intanto ringrazio l'Istituto Cattedrale Franco Storelli e i ragazzi che ci hanno invitato, nonché l'emittenza radiofonica che oggi ci ospita. La mia storia inizia un pochino più indietro rispetto, più tanto tempo prima rispetto alla collega Pieri, perché sono di 10 anni più grandi di lei. Quindi nel 2003 mi iscrivo all'Albo degli Avvocati di Perugia, dove avrei frequentato l'Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, e ho iniziato immediatamente a lavorare nel settore dell'ambito familiare e minorile, collaborando sin dal 2003 ad una casa che accoglie minori e ragazze madri proprio nella nostra città di Gubbio, dove è anche il mio studio. Mi occupo anch'io di diritto di famiglia, di crisi familiari, sono anche tutore nominato dal Presidente del Tribunale per i minorenni dell'Umbria in casi in cui vi è un grave conflitto di interesse fra genitori e minori, e nominano noi avvocati come curatori e tutori dei minori. Abbiamo iniziato questa battaglia, se si può proprio definire così, perché si giunge anche appunto ad avere vittime che pongono in essere anche atti estremi nei casi più chiaramente gravi, e quindi è proprio una vera guerra, una vera battaglia contro questa piaga sociale che è proprio il bullismo. Ed oggi nella generazione 3.0, dove siete voi proprio ad essere i veri protagonisti del mondo virtuale, dove voi decidete cosa vedere, cosa mettere nei vostri social, cosa inserire, diventare proprio i veri protagonisti del mondo virtuale. Quindi però dovete anche al tempo stesso sapere che quando siete appunto voi veri autori, quali sono le conseguenze del vostro agire, sia a livello penale che a livello civile, in capo ai vostri genitori e in capo agli insegnanti, qualora gli atti vengano posti in essere durante l'orario scolastico. Quindi noi andiamo nelle scuole con la capelli proprio per dire ad ogni azione vi è una conseguenza penale per voi ragazzini ultra 14 anni, quindi ancora voi delle medie.
Diciamo. Intervistiamoci. Un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino. I've been sending drunk texts, so I can't even remember all the things that I said to you. Probably 'cause I'm upset, and it's pain that I'm feeling great enough to be shared by two. You used to be obsessed, now you won't even glance in my direction when I walk in the room. Used to get you undressed, so it's hard to admit it, but I still got a lot to prove. Because you're in my head, in my head, in my head again. Where I keep it, 'cause I need you. Second guessing, but now you just a lost cause. Trying to find some meaning inside. I can't believe I lost us, and it doesn't feel right at all. That's why I'm standing outside for you, spending every dime on you. Wish I never lied to you. I need another try with you, because you're.
Con gli avvocati Pieri e Mancini. Avete risposto ad alcune nostre domande, ma ne abbiamo ancora altre. Ad esempio, secondo voi perché i bulli bullizzano i loro coetanei?
Dunque, questa è una domanda molto complicata, nel senso che richiede una risposta particolarmente articolata, perché sono tante le situazioni che possono portare a queste situazioni, sono tante le personalità dei ragazzi che poi diventano i cosiddetti bulli. Sicuramente, per quello che è la nostra esperienza sia in campo professionale ma anche in campo associativo, quando un ragazzino adolescente diventa bullo è perché dietro ci stanno delle mancanze, delle problematiche che possono derivare innanzitutto da un contesto familiare molto particolare, oppure da un contesto appunto familiare ma anche soprattutto sociale in cui sono cresciuti alcuni ragazzi. E ricordiamoci che i bulli possono essere sì i ragazzi ma anche le ragazze. Poi noi lo ricordiamo sempre, il bullismo portato avanti da ragazze è molto, alcune volte insomma, è anche molto più insidioso e molto più pericoloso di quello portato avanti dai ragazzi, perché noi femminucce diciamo siamo anche un pochino più cattivelle, specie con diciamo altre ragazze. Dicevo, il contesto familiare e il contesto sociale sono fondamentali, perché quando un ragazzo nasce in un ambiente non sano è comunque portato a non comprendere bene la gravità delle condotte che pone in essere. Poi diciamo che dietro c'è anche un pochino di presunzione, che quando si è adolescenti è abbastanza galoppante, diciamo, questo lo vediamo anche nelle scuole. Perché dico questo? Perché tante volte si ha la presunzione di poter fare tutto, di conoscere tutto e di avere il controllo delle conseguenze. Non c'è cosa più sbagliata, perché quando un adolescente magari prende di mira un suo coetaneo, un suo compagno di classe, non sa e non può sapere tante volte quali fragilità sta passando questo, quali problematiche, no? Sta passando il suo compagno di scuola, per esempio, perché magari non le racconta, perché non sono conosciute. E tante volte bullizzare un proprio coetaneo comporta delle conseguenze che non si erano preventivate, perché non sappiamo che cosa, qual è la personalità di questo questo ragazzo, di questo compagno di classe. L'adolescenza sapete tutti che è un periodo molto delicato, è un periodo in cui tante cose vengono prese in maniera diversa da come noi possiamo pensare. Se avete visto nella cronaca ci sono stati tanti casi di bullismo che poi hanno portato anche a gesti estremi di ragazzi della vostra età. C'è qualcuno che si è buttato dalla finestra di casa, c'è qualcuno che diciamo si è tagliato, insomma ha messo in atto delle pratiche diciamo estreme. Questo perché probabilmente viveva già delle fragilità e comunque non aveva una personalità così definita e così forte da poter rispondere magari a quelli che sono insulti che magari ad un altro ragazzo non avrebbero fatto così effetto. Tante volte gli adolescenti, ma in generale chi è bullo, è portato a mettere in risalto le diversità di un proprio compagno, di un proprio amico, e queste diversità a volte pesano molto a 14, a 15, a 16 anni. Quindi perché si diventa bulli? Si diventa bulli secondo me, ripeto per quella che è la mia esperienza, perché non si ha la consapevolezza della gravità di quello che si sta facendo, e questa consapevolezza non si ha perché probabilmente nessuno te l'ha spiegata.
Ma bisogna anche sottolineare che il bullo di solito lavora in gruppo, se così si può dire, oppure opera in gruppo nei confronti proprio di un soggetto che è più debole rispetto al gruppo, perché di solito anche il bullo è una persona fondamentalmente che poi si deve ordinanzi alla conseguenza di responsabilità, si vede proprio che anche il ragazzo bullo è fragile, debole, quanto forse la propria vittima, ma in realtà lo si maschera e si nasconde con questi atti di aggressione intenzionati, reiterati nel tempo e di solito accerchiato dal famoso branco. Solamente pensate che la giurisprudenza, le sentenze della Corte di Cassazione limitano la responsabilità solo a chi non è, chi è semplicemente spettatore dell'evento. Anche chi incita o è parte che facilita semplicemente l'attività del bullo è considerato responsabile quanto colui che pone in essere in realtà l'azione offensiva o l'azione lesiva nei confronti dell'altro. Qui bisogna sempre stare attenti, non dire mai esisti, non ho fatto nulla. Solo chi si trova impreparato, in maniera non prevista, dinanzi a un episodio di bullismo e non interviene perché non è preparato, non se lo aspettava, può essere non considerato responsabile. Gli altri rientrano proprio per consolidata giurisprudenza, che sono le sentenze dei tribunali, tutti nel concetto di branco. Quello che puoi dire alla fine di questo spazio è che è importante il numero 114, che è un numero appunto presso del Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è gestito dal telefono azzurro, ed è il numero 114 perché chiunque viva o veda delle situazioni di violenza familiare, di violenza su minori, su piccoli ragazzi e quindi anche vittime di bullismo può denunciarlo gratuitamente a questo numero verde. Quindi segnatevi il numero 114.
Qual è stato il caso più complicato che avete dovuto affrontare?
I casi purtroppo dell'uso improprio, dell'uso non consapevole dei mezzi informatici ormai sono all'ordine del giorno. Vanno dalla semplice diffamazione, non so sapete quello che è, cioè colui che offende sui sistemi virtuali un altro soggetto, addirittura anche un aggravante perché viene posto in essere con un soggetto, con un metodo che può essere visto da chiunque. Quando tu pubblichi qualcosa su Facebook, su TikTok, piuttosto che su Instagram e tutti i sistemi virtuali, può raggiungere tutto il mondo. Quindi la gravità è talmente alta che anche il reato appunto è prevista questa aggravante della diffusione. E quindi reati di diffamazione tramite social network ormai sono quasi all'ordine del giorno. E devo dire per la verità che vengono posti in essere anche dagli adulti, non solo dai ragazzini. Anzi, i tribunali sono pieni di ipotesi di genitori, di persone comunque adulte che insultano in maniera diciamo pesante altri soggetti su Facebook, su Instagram o quant'altro. Poi il mio caso più difficile è stato appunto per quanto riguarda dover difendere un minore che era accusato, perché una ragazzina più che altro era vittima, perché giravano delle sue fotografie diciamo in atteggiamento o in disabilie, che aveva rigirato il suo fidanzatino una volta che lei l'aveva lasciato per un altro ragazzo. È la vendetta tipica che si compie fra coetanei 13-14 anni, e poi queste foto girano su Instagram, più che altro sulle chat di WhatsApp, ovviamente raggiunta anche al padre di questa bambina. Voi dovete capire, quando il padre si è visto arrivare la foto della figlia in disabilie, è chiaro che è andato su tutte le furie, ha cercato di tutelare la ragazzina denunciandogli di dovere. Quindi state attenti, da tutte le ragazzine, sarà d'accordo con me la collega Pieri, che quando un fidanzatino vi chiede di inviare determinate foto, voi non lo dovete fare assolutamente. Assolutamente, perché poi possono girare tranquillamente, soprattutto quando la storia con il fidanzatino finisce. Mi raccomando.
Intervistiamoci. Un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Abbiamo parlato di bullismo e cyberbullismo, ma vorremmo sapere, avvocato Pieri, cosa pensa riguardo a quello che diceva prima l'avvocato Giacomo Mancini.
Dunque, quando si chiede qual è il caso più difficile, questa è una domanda importante, ma la risposta è una sola: tutti i casi sono difficili, specie per chi come me si occupa prevalentemente di diritto penale, perché poi ti trovi a difendere sia la, diciamo, il carnefice, ma a rappresentare anche la vittima. Diciamo che umanamente parlando, per me i casi che coinvolgono i ragazzi minori sono i più difficili in assoluto, perché comunque c'è anche una sorta di coinvolgimento umano che ovviamente è sempre controllato, no? Facendo questo lavoro, questa professione. Uno dei casi che ricordo come i casi più difficili riguardava una violenza sessuale che alcuni minorenni avevano perpetrato ai danni di una loro compagna, di una loro pseudo amica, chiamiamola così, sempre minorenni. Quindi parliamo di violenza sessuale comunque aggravata, e senza che entro nello specifico. Ma la cosa più difficile, io in quel caso purtroppo, o comunque insomma questo è anche il mio lavoro, difendevo chi aveva perpetrato questa violenza, e la cosa più difficile per me è stata quella di far capire la gravità di quello che questi ragazzi avevano perpetrato, perché comunque parlo di violenza sessuale, non parlo adesso di uno stupro vero e proprio, ma comunque avevano messo in atto delle condotte sessualmente riprovevoli contro questa ragazza, tra l'altro in una situazione di particolare timore per la ragazza. E diciamo che la cosa più difficile era quella di far capire a questi ragazzi che cosa avevano fatto di grave, perché la risposta era sempre quella: ma noi scherzavamo, ma noi giocavamo, ma noi non volevamo fare niente di che, addirittura un processo, addirittura una denuncia. Quindi far capire la gravità ad un ragazzo minorenne di quello che ha fatto, anche di fronte ad atti sessuali nei confronti di una ragazza, è molto complicato, perché è difficile, quello che dicevo prima all'inizio di questi blocchi, dicevamo la gravità di quello che un adolescente fa, questo forse il farglielo comprendere è la cosa più complicata che c'è in assoluto. Ne ricordo un altro che poi tra l'altro è quello che mi ha fatto conoscere professionalmente il collega Mancini, perché poi già ci conoscevamo personalmente. Eravamo nell'ambito appunto di una diffamazione a mezzo stampa, una diffamazione appunto su Facebook, dove il mio assistito aveva offeso la persona offesa, che rappresentava appunto, che era rappresentata dal collega Mancini, e in quel caso parliamo di adulti, quindi vedete che anche l'adulto cade in questi reati, quindi anche l'adulto alcune volte non possiamo pretendere che dia buoni consigli se poi è il primo a commettere certe condotte. Poi quella volta, attraverso anche un particolare buon senso sia il mio sia del collega, ma anche di altri colleghi intervenuti, siamo riusciti con una trattativa, perché poi dobbiamo parlare anche di risarcimento del danno a fronte di queste condotte, siamo riusciti a chiuderla e ad interrompere il processo penale. Però anche lì, ripeto, se l'adulto non è inquadrato, è difficile che inquadri bene anche quello che è il figlio, insomma, e quindi gli adolescenti di oggi che sono, come dicevamo, gli adulti di domani.
Quanti tipi di bullismo ci sono, se ci sono?
Dunque, quando parliamo di bullismo parliamo di un, come di cyberbullismo, parliamo di contenitori generali, no? Non parliamo di un reato di cyberbullismo o un reato di bullismo, parliamo di un fenomeno sostanzialmente che può rappresentare tante condotte. Parliamo appunto di lesioni, di istigazione al suicidio, di diffamazione, come dicevamo prima, sostituzione di persona, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, stalking, gli atti persecutori, la diffusione illecita di immagini pornografiche. Quindi vedete, quando parliamo di bullismo e cyberbullismo parliamo di contenitori che contengono tante condotte che, reiterate nel tempo nei confronti della stessa vittima, poi portano a parlare di questi fenomeni. Quindi in realtà ne conosciamo tanti tipi, il fenomeno è quello, ma può estrinsecarsi in tanti tipi.
Come evitare il cyberbullismo?
Questa è una bella domanda, nel senso che la prima risposta che mi viene da darvi è con la prevenzione, con l'educazione, con la prevenzione, con la sensibilizzazione. Cioè dobbiamo parlarne, dobbiamo continuare ad andare nelle scuole, dovete fare la vostra parte anche voi con i vostri compagni, quindi ben vengano iniziative fondamentali come quella di oggi, perché solo parlarne, ma soprattutto mettervi davanti a quelle che sono le conseguenze di questi atti, può in qualche modo cercare di educarvi e di portarvi sulla strada giusta. Se non capiamo il disvalore delle condotte che poniamo in essere, non possiamo sicuramente aiutare né aiutarvi ad arginare questo tipo di fenomeno. Quindi parliamone, educhiamoci ed educhiamo i ragazzi a delle condotte educate e rispettose verso il prossimo.
Io volevo solo aggiungere che per tutti i genitori che fossero all'ascolto, il Lunice ha fatto un prontuario di genitore ascolto attivo, dove appunto vi è un prontuario dove si può scaricare facilmente dalla pagina dell'Unicef, su basta digitare Google e si trova immediatamente, dove ci sono tutti i consigli per poter capire come i figli possono utilizzare in maniera consapevole tutti gli strumenti informatici. Quindi il prontuario Unicef.
Rientro a casa, fuori è già mattina, e non ho più le chiavi di casa, e non ho più voglia di dormire, quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio. Certi giorni penso che le cose cambiano, ma solo un po'. Però a volte affogo nella nebbia tra i pensieri e non so dove sto. No, no, lontano da me, lontano da tutto, anche in un'altra città. Voglio ballare sulla luna, la gente in paranoia per la strada, anche se piove ora, resto fuori, mi accorgo che è normale, normale, normale.
Notte blu, sento una voce fa.
Voglio ballare sulla luna, la gente in paranoia per la strada, anche se piove ora, resto fuori, mi accorgo che è normale, normale, normale.
Notte blu, sento una voce fa.
Sono veloci e quello che volevi poi non conta più. Non buttarti via, nel frastuono c'è una musica che rende le notti blu. E voglio ballare sulla luna, la gente in paranoia per la strada, anche se piove ora, resto fuori, mi accorgo che è normale, normale, normale.
Ultimo spazio con Intervistiamoci, questo programma web radio delle classi prime e seconda C della Franco Storelli di Gualdo Tadino. Andrà in onda su 101-200 o RT Smart ogni martedì alle 10.10 e lo potrete riascoltare in podcast sull'app di Radio Tadino, appunto RT Smart e Linkasta, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram o sulla pagina Facebook Istituto Comprensivo Gualdo.
Avvocato Mancini, che cosa possiamo fare se non sia comodo avvisare i genitori? Qual è il modo più giusto per avvisarli?
Beh, è una domanda abbastanza difficile, perché la prima cosa è proprio parlare con i genitori, perché sono chiaramente il primo nido dove si deve rivolgere e per trovare accudimento. Qualora non sia così semplice poter, magari perché la vittima a volte si vergogna, prova pudore, rivolgersi anche al referente dentro le scuole, soprattutto se l'episodio di bullismo cyber viene dalla scuola. Voi non sapete che siete ancora piccoli, però nel 2017 è stata emanata dal nostro Parlamento una legge sul cyberbullismo, dove istituisce proprio il referente fra i vari professori, individuato dalla dirigenza scolastica, al fine proprio di occuparsi di questo, di essere tipo uno sportello all'interno della scuola per il ragazzino o la ragazzina che è vittima di questa piaga sociale che si vuole rivolgere. Quindi si può andare a parlare anche con un professore che è nominato come referente. E quindi voi avete sia l'ambito familiare che l'ambito chiaramente della scuola. Parlare con gli amici più fidati, magari farsi aiutare, andarci insieme. Comunque l'importante è che si deve denunciare, si deve prendere coscienza che il colpevole non è chi subisce, ma è chi pone in essere determinate condotte. Io da ultimo poi vorrei ringraziare innanzitutto anche l'emittente radiofonica che si è prestata per essere la location di questo bellissimo incontro. Poi voi delle classi prime e seconde della Storelli, ma in particolar modo anche della vostra dirigente, che poi noi di Gubbio ben conosciamo per essere stata dirigente fattiva e attiva nel nostro territorio per molti anni, la professoressa dottoressa Angela Cotignoni, la quale magari ci potrà invitare anche nell'istituto scolastico e la collega Pieri per poter anche magari approfondire questo argomento con anche le classi del terzo che si avvicinano a quei 14 anni dove anche il reato penale li vede protagonisti in prima persona, perché come dirà meglio la collega Pieri, proprio sono i 14 anni che sono quella, come si può dire, quella scaletta finale, quello gradino finale che poi si entra anche nell'imputabilità penale, giusto collega?
Assolutamente sì, io però volevo riallacciarmi alla domanda che avete fatto al collega Mancini, come possiamo fare ad avvisare i nostri genitori? Allora, tenete presente una cosa, di alleati ne avete tanti e dovete però esserne consapevoli. Avete come primo alleato la scuola, no? Che è l'ambiente dove trascorrete la maggior parte del vostro tempo. Lo diceva il collega prima, adesso c'è il cosiddetto referente per questo tipo di fenomeni che è stato introdotto con la legge del 2017. Se dovesse essere difficile parlare con un professore, con il referente, con il dirigente, avete appunto il secondo fondamentale alleato, quindi secondo non per importanza, ma la famiglia. La famiglia è fondamentale perché sono le persone che più vi capiscono e saranno comunque sempre dalla vostra parte. Se è difficile anche questo, non vi dimenticate la presenza delle associazioni che si occupano di queste cose, ma anche soprattutto, e si dice troppo poco spesso, le forze dell'ordine sono il vostro primo alleato. Quindi se voi avete un problema, ce ne sono tanti di carabinieri, poliziotti che sono pronti ad aiutarvi, pronti a tutelarvi, ma soprattutto pronti ad arginare una situazione che molto probabilmente, se portata avanti, se radicalizzata, può diventare veramente drammatica. Tante volte basta pochissimo per risolvere una situazione, questo tenetevelo sempre a mente. Faccio solo un esempio: qualche anno fa mi sono trovata in una scuola a Perugia, ora non dico né istituto né niente, dove un gruppo di ragazzi che assistevano sempre quotidianamente delle angherie che un loro compagno di classe subiva da parte di altri ragazzi, di altri compagni, hanno denunciato il fatto alla dirigente scolastica. La dirigente non ha preso posizioni, continuava a minimizzare per non avere grandi problemi, così lo stesso hanno fatto i professori. Insomma, per farvela breve, questi ragazzi sono andati di persona dai carabinieri, hanno denunciato questa situazione e questa situazione si è risolta. Sono stati convocati i ragazzi, è stato fatto tutto quello che c'era da fare per risolverla nel migliore dei modi. Addirittura questi ragazzi sono sono stati premiati per il coraggio e per la responsabilità che hanno avuto nei confronti del loro compagno dal sindaco di Perugia. Quindi questo io è un ricordo che appunto ricordo con molto piacere, ma che ancora è un'eccezione. Noi dobbiamo far sì che questo diventi la regola. Tra di voi aiutatevi, collaborate, denunciate, confidatevi, perché se avete un amico e voi non avete il coraggio, è l'amico che può aiutarvi parlando con chi di dovere. Quindi anche io mi associo ovviamente ai ringraziamenti che faceva il collega, ai ragazzi della prima e della seconda C, a voi in particolare che siete presenti, vi faccio i miei complimenti per questo progetto importantissimo. Non so se avete la consapevolezza dell'importanza di queste cose che fate, ma io vi assicuro che è veramente grande. Continuate a parlarvi e noi siamo disponibili.
Intervistiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Seconda puntata di Intervistiamoci, il programma di Radio Web a cura dei ragazzi della prima e della seconda C della scuola Franco Storelli Gualdo Tadino. Buongiorno ai nostri due ospiti, l'avvocato Pieri.
Buongiorno.
E l'avvocato Maccini.
Buongiorno.
Volevo farvi l'ultima domanda. Da bambini siete mai stati bullizzati? Se sì, è questo che vi ha spinto a fare ciò che siete adesso, ovvero gli avvocati?
Allora, chiaramente gli episodi di presa in giro, io per dei libri faccio un mio esempio, io porto gli occhiali fin dalla terza elementare, quindi e ai miei tempi non è che erano poi così diffusi, quindi chiaro che magari a 7-8 anni entrai in classe con questi occhiali che poi ai miei tempi potete immaginare com'erano, no? Con un materiale molto ampio, le lenti non erano come quelle di oggi, quindi magari l'occhio veniva rimpiccolito e ingrandito parecchio. Sì, siamo stati, però rispetto ai nostri anni, e quello che subite è molto più grande perché vi è lo strumento informatico virtuale che dà una diffusione immensa, ha una portata diffamatoria, lesiva, offensiva, che non è ai livelli dei miei tempi. Per dire, considerate che voi il primo computer che io ho utilizzato è per fare la mia tesi di laurea nel 98, quindi ovvio è che potete immaginare che da zero alla mia laurea i computer quasi non esistevano, usavamo solo la carte, libri, quindi sì, siamo stati anche noi vittime di presi in giro, oppure anche io potevo essere stato a volte, perché nessuno è santo, ad avere, no, presi in giro un altro compagno, ma la portata lesiva, la portata dannosa non è paragonabile a quella che potete subire voi con tutti gli strumenti a vostra disposizione.
Ovviamente confermo quello che dice il collega. Allora, io diciamo anch'io sono stata presa in giro nella maniera in cui, insomma, è normale alla vostra età essere presa in giro, ma diciamo che ero forse quella che prendeva più in giro rispetto ad essere vittima. Io ero un po' più carnefice, mettiamola così, ma come diceva il collega, rientrava tutto nella normalità del periodo adolescenziale, ma soprattutto non c'era questa portata lesiva perché non c'era questa diffusione e non c'era l'utilizzo degli smartphone, quindi rimaneva un bullismo che non era cyber, ma era solo ed esclusivamente bullismo inteso e preso in giro, non naturalmente con gesti riconducibili a lesioni, questo è chiaro, però rimaneva all'interno della scuola, non è
circoscritto
chiaramente tra le mura scolastiche, in gita scolastica, alle feste della scuola, rimaneva lì, ed è per quello che rientrava tra virgolette nella normalità e anche quegli episodi che poi fortificano un po' la personalità di un 14enne, un quindicenne. Quindi mi ricollego alla domanda iniziale, io non ho sviluppato questa sensibilità professionale verso queste tematiche per trascorsi particolari, assolutamente no, piuttosto perché mi sono occupata per casi della vita di casi a livello professionale particolari in questo senso, che mi hanno portato ad essere molto curiosa rispetto alla domanda che abbiamo fatto all'inizio: perché si diventa bulli e perché si è bulli. Ho visto l'aspetto umano, mi ha incuriosito, ci ho studiato e poi ovviamente l'ho visto a livello professionale e ho sviluppato la sensibilità verso queste tematiche, che poi nasce ancora prima come tutela delle donne vittime di violenza, come dicevo, quindi per tutti quei soggetti fragili che ho visto appunto anche negli adolescenti.
Ringraziamo gli avvocati Francesca Pieri e Giacomo Mancini.
Grazie a voi.
Alla prossima con Intervistiamo C.
Grazie a tutti voi.
Intervistiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.